la figura biblica da cui prendiamo lo spunto per la meditazione di oggi è Mosè. E lo vediamo sotto questa angolatura, come uomo mandato, uomo che riceve una missione, un compito. Chi è Mosè? È un ebreo, ma che viene allevato dalla figlia del faraone, proprio da quel faraone che vuole uccidere i figli maschi degli ebrei. Quindi una cosa strana già fin dall'inizio, la vita di Mosè. Si realizza nella sua vita quello che dice la scrittura, in qualche punto, dapprima lo condurrà per vie tortuose. È un ebreo con cultura egiziana. Può apparire per gli ebrei un egiziano, ma uno strano che ama gli ebrei. E questo amore per gli ebrei e questo suo far parte della cultura e della vita egiziana lo costringe a un certo punto a fuggire nel deserto. In queste sue vicende non è molto chiara la presenza di Dio nella vita di Mosè. Essendo allevato dagli egiziani, può darsi che non abbia ricevuto una formazione religiosa tipica degli ebrei. È quasi assente dalla sua coscienza la presenza di Dio. E lui va, si rifugia nel deserto. Per lui il deserto è semplicemente un nascondiglio dagli uomini. Non è il luogo dell'incontro con Dio. Però anche se per sua scelta il deserto è solo un luogo per nascondersi, per fuggire dagli uomini, diventa anche per lui il luogo dell'incontro con Dio. E sarà proprio la sua curiosità a fargli incontrare Dio. Quando egli vede il roveto che arde nel fuoco e quel roveto non si consumava, Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? E questa è stata l'occasione, perché Dio, che Dio ha preso per farsi incontrare da lui. Non è Dio che chiama Mosè, è lui, Mosè, che si avvicina a Dio, senza saperlo. Le vicende della sua vita lo avevano già preparato a un incontro e lo avevano già preparato alla missione che Dio gli vuole affidare. Quel Dio che lui ancora non conosce molto bene. È già separato dagli uomini, è separato sia dagli ebrei che dagli egiziani, separato materialmente perché vive nel deserto, ma separato anche interiormente, perché gli egiziani lo cercano per ucciderlo, e gli ebrei non lo vogliono come uno che si interessi di loro. Quindi è separato dagli uomini, da tutti gli uomini, dagli uni e dagli altri, esteriormente ed interiormente. E cioè, ci sono le due forze che lo tengono lontano dagli uomini: da una parte la paura e dall'altra parte anche l'amore. La paura degli egiziani l'ha fatto fuggire perché aveva amato il suo popolo. Amore e paura hanno contribuito ad allontanarlo dagli uomini e gli hanno tolto anche ogni desiderio di ritornare in mezzo a loro. E nel deserto Mosè si trova bene, a moglie e figli, a lavoro e considerazione da quei pochi abitanti che può avere il deserto. Dio si è servito di tutte queste vicende per preparare Mosè a una missione particolare, a un compito particolare. E ora Dio lo incontra per mandarlo, per inviarlo. Prima di tutto si fa conoscere, si presenta dicendo: io sono. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Io sono. Poi aggiungerà: io sono colui che sono. Dio si presenta così, con questo nome che fa riferimento ai padri di Mosè. Si fa conoscere come uno che c'entra con la sua vita, non come una persona distante, astratta, che non ha niente a che vedere, ma come uno che è già dentro la sua storia. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E poi, dopo essersi fatto conoscere così come colui che c'entra per il passato, si fa conoscere come colui che c'entra per il futuro del suo popolo e della sua storia, e gli fa conoscere i progetti per il suo popolo. Il mio popolo lo chiama Dio, e Dio dice sempre così: il mio popolo. Non dirà mai il tuo popolo. Cioè, Dio non fa leva sui sentimenti affettivi di Mosè. Non gli dice: va, ti mando dal tuo popolo per salvare il tuo popolo. No, ma Dio dice sempre: voglio salvare il mio popolo, ti mando dal mio popolo. Quindi non fa leva sui sentimenti che possono esserci nell'umanità di Mosè. Così Mosè, quando sarà inviato, non dovrà badare ai sentimenti che il popolo può far nascere in lui. A un certo punto la testardaggine del popolo può far nascere in Mosè anche un senso di disprezzo o di distanza dal popolo. Ma Dio non ha mai fatto leva sui suoi sentimenti. Dio lo manda perché lui ha deciso. Ho udito, dice il Signore, il grido, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso dove scorre latte e miele. Il grido di Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani lo tormentano. Ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Dio ha visto e ha udito e quindi ha deciso l'intervento. E qui vediamo qui come Dio non chiede pareri a Mosè, non gli chiede delle indicazioni, ma gli dà solo un ordine: ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire il mio popolo. Dio ha deciso di fare qualcosa per il suo popolo e lo dà da fare a Mosè, incarica per questo l'uomo Mosè. Dio non interviene come gli uomini possono immaginarsi che interviene una divinità non interviene con un atto magico, come dal di fuori, dall'esterno, ma interviene attraverso l'uomo, attraverso Mosè. Quello che Dio vuol fare, lo deve fare l'uomo che lui manda. Sappiamo delle resistenze di Mosè, che lui vede la propria incapacità, le proprie paure, le proprie diffidenze. E anche se Dio dà dei segni a Mosè, il segno del bastone che diventa serpente, il segno della mano, che la mano piagata, che mettendola sotto i vestiti poi si risana, nonostante questi segni, le paure, le incapacità e la diffidenza di Mosè non scompare. E quindi da parte sua Mosè non vorrebbe accettare questo mandato di Dio, ma Dio non cede, io ti mando. E quindi Mosè in tutta la sua vita dovrà fare riferimento a questa parola, non alle proprie forze, non alle proprie capacità, non alla propria intelligenza, non alle proprie trovate o invenzioni, ma deve far riferimento soltanto a quel io ti mando. Mosè dovrà sentirsi sempre come un mandato, che non agisce mai di propria volontà, e allora potrà sentirsi sempre le spalle al sicuro, perché c'è quella parola io ti mando. Come dire, sono io che mi impegno, ci sono io. Difatti dice così, io sarò con te. Mosè avrà da combattere a destra e a sinistra, cioè avrà da combattere col suo popolo testone o testato e avrà da combattere col faraone. Ma c'è sempre quel io ti mando che gli dà sicurezza, che gli dà pace. Viene mandato espressamente dal faraone, Dio lo manda proprio dal nemico numero uno, nemico del popolo e anche nemico suo personale, che certamente non gli crederà, che non ha motivi per credergli. E allora Mosè, proprio ancora di più, proprio per questo motivo, dovrà non fare affidamento su di sé, ma soltanto su colui che lo manda. E in tutte le difficoltà che Mosè incontrerà anche nel deserto, nelle difficoltà della solitudine più completa in cui verrà a trovarsi, perché nessuno, nemmeno suo fratello Aronne, in alcune circostanze lo appoggia, Mosè avrà soltanto questo sostegno, la parola io ti mando, io sarò con te. Questo stesso agire di Dio avviene lungo tutta la storia della salvezza e lo vediamo in un modo particolarmente forte ed efficace nella vita di Gesù. Gesù è il mandato. Egli ha questa coscienza di essere mandato, di avere a che fare, di aver da fare nel mondo solo quello che il Padre gli ha dato da compiere. Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi. Colui che Dio ha mandato proferisce la parola di Dio. E soltanto nel Vangelo di Giovanni almeno una quarantina di volte questa parola che Gesù stesso dice, pensando a se stesso, si definisce come colui che è mandato da Dio. Tantissime volte, cioè proprio almeno 40 volte, dice colui che mi ha mandato. Fa riferimento, sa di essere mandato. Cerco la volontà di colui che mi ha mandato. Non so, io sono venuto nel nome del Padre mio. Qual è l'opera di Dio? Credere in colui che egli ha mandato. Così in questo continuo ripetersi quasi martellante in certi capitoli del Vangelo di Giovanni, di questa parola colui che egli ha mandato, colui che mi ha mandato, in questo ripetersi di questa frase Gesù fa risplendere il Padre, l'autorità del Padre, la presenza del Padre attraverso di Lui. Così Gesù santifica il nome del Padre attraverso la propria obbedienza proclamata apertamente. E Gesù trova la sua pace e la sua sicurezza in tutte le tentazioni e difficoltà proprio in questa coscienza di essere il mandato, l'inviato. Anche quando gli uomini lo rifiutano, proprio quelli a cui egli è mandato, anche allora il sapere di essere mandato lo fa stare sicuro e in pace, proprio perché c'è il Padre, c'è colui che ama il mondo, che tiene nelle sue mani la propria vita. Con questa coscienza di essere mandato è fondamentale per Gesù. Per cui egli stesso, quando sceglie i discepoli, li sceglie sapendo che poi li manderà. E dirà appunto ai discepoli: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E quando Gesù prega il Padre durante l'ultima cena, dice ancora: come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Quindi Gesù i suoi discepoli li manda, dando loro questa fondamentale certezza che quello che essi diranno e faranno ha il sostegno dell'autorità e della potenza e dell'amore di Gesù, di colui che li manda. I discepoli dovranno sapere sempre di essere dei mandati, di essere persone che non agiscono secondo il proprio criterio, secondo la propria intelligenza, secondo la propria visione delle cose, ma di essere sempre dei mandati, degli inviati che devono far riferimento continuamente a colui che li manda. Così come Gesù continua a far riferimento passo dopo passo a colui che lo ha mandato, al Padre, così i discepoli dovranno fare riferimento continuamente a Lui. Queste parole, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, Gesù le dice ai discepoli soltanto nel giorno della risurrezione. Questo del mandato affidato agli uomini è frutto della risurrezione di Gesù. Quando Lui può far vedere ai discepoli che è vivo e che non muore più, che può essere sempre accanto a loro, anche se invisibilmente, allora li manda, quando i discepoli lo hanno visto risorto, quando sono certi che Lui non muore più, allora Gesù li manda. E li manda non a fare qualcosa, non a produrre delle opere nel mondo, ma li manda a testimoniare e ad annunciare. come il Padre ha mandato me. Il Padre per che cosa ha mandato Gesù nel mondo? Perché annunci l'amore di Dio, perché lo faccia vedere. Il Padre ha mandato Gesù nel mondo perché sia testimone del suo amore e della sua volontà. Così i discepoli sono mandati da Gesù per essere testimoni dell'amore di Gesù e quindi dell'amore del Padre, perché possano annunciare la buona notizia, il Vangelo. Questo è il mandato che Gesù dà ai discepoli e lo dà a tutti i suoi discepoli. Noi nella cultura che ci siamo fatti spesso pensiamo che il mandato di Gesù sia solo per i preti o per gente particolarmente consacrata, ma invece il Signore manda tutti i discepoli, la Chiesa riceve il mandato, quindi tutti i battezzati e cresimati sono dei mandati. E solo così il cristiano, qualunque cristiano, può avere chiarezza sulla propria identità di cristiano. Solo se il cristiano sa di essere un mandato da Gesù, a testimoniare la vita di Dio, l'amore di Dio, solo così i cristiani avranno luce e forza per districarsi nelle difficoltà che incontrano e potranno avere anche forza per sopportare ingiustizie, ingiurie e persecuzioni, che le incontreranno di sicuro. Ora, se i cristiani sanno di essere mandati a testimoniare l'amore di Dio, allora anche quando sono nella sofferenza, che la sofferenza venga da una malattia, che venga dal proprio peccato o che venga dal peccato degli altri, non ha importanza, sanno di essere mandati a testimoniare l'amore di Dio. Allora, se hanno coscienza di essere mandati e quindi di avere alle spalle sempre la forza del Signore, la sua presenza e la sua luce, allora potranno vivere con piena coscienza la propria vita, anche una vita normale, uguale a quella di tutti gli altri uomini, vita in famiglia, vita sul lavoro, vita nel paese, compiti normali che hanno tutti. Però con questo sottofondo, io sono qui come un mandato. Il mio compito nel fare questo lavoro non è solo di fare questo lavoro, ma di portare in questo ambiente l'amore di Dio, l'amore del Padre. La figura biblica da cui prendiamo lo spunto per la meditazione di oggi è Mosè. E lo vediamo sotto questa angolatura, come uomo mandato, uomo che riceve una missione, un compito. Chi è Mosè? È un ebreo, ma che viene allevato dalla figlia del faraone, proprio da quel faraone che vuole uccidere i figli maschi degli ebrei. Quindi una cosa strana già fin dall'inizio, la vita di Mosè. Si realizza nella sua vita quello che dice la scrittura, in qualche punto, dapprima lo condurrà per vie tortuose. È un ebreo con cultura egiziana. Può apparire per gli ebrei un egiziano, ma uno strano che ama gli ebrei. E questo amore per gli ebrei e questo suo far parte della cultura e della vita egiziana lo costringe a un certo punto a fuggire nel deserto. In queste sue vicende non è molto chiara la presenza di Dio nella vita di Mosè. Essendo allevato dagli egiziani, può darsi che non abbia ricevuto la formazione religiosa tipica degli ebrei. È quasi assente dalla sua coscienza la presenza di Dio. E lui va, si rifugia nel deserto. Per lui il deserto è semplicemente un nascondiglio dagli uomini. Non è il luogo dell'incontro con Dio. Però, anche se per sua scelta il deserto è solo un luogo per nascondersi, per fuggire dagli uomini, diventa anche per lui il luogo dell'incontro con Dio. E sarà proprio la sua curiosità a fargli incontrare Dio. Quando egli vede il roveto che arde nel fuoco e quel roveto non si consumava, Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? E questa è stata l'occasione, perché Dio, che Dio ha preso per farsi incontrare da lui. Non è Dio che chiama Mosè, è lui, Mosè, che si avvicina a Dio senza saperlo. Le vicende della sua vita lo avevano già preparato a un incontro e lo avevano già preparato alla missione che Dio gli vuole affidare, quel Dio che lui ancora non conosce molto bene. È già separato dagli uomini, è separato sia dagli ebrei che dagli egiziani, separato materialmente perché vive nel deserto, ma separato anche interiormente, perché gli egiziani lo cercano per ucciderlo e gli ebrei non lo vogliono come uno che si interessi di loro. Quindi è separato dagli uomini, da tutti gli uomini, dagli uni e dagli altri, esteriormente ed interiormente. E ci sono le due forze che lo tengono lontano dagli uomini: da una parte la paura e dall'altra parte anche l'amore. La paura degli egiziani l'ha fatto fuggire perché aveva amato il suo popolo. Amore e paura hanno contribuito ad allontanarlo dagli uomini e gli hanno tolto anche ogni desiderio di ritornare in mezzo a loro. E nel deserto Mosè si trova bene, ha moglie e figli, ha lavoro e considerazione da quei pochi abitanti che può avere il deserto. Dio si è servito di tutte queste vicende per preparare Mosè a una missione particolare, a un compito particolare. E ora Dio lo incontra per mandarlo, per inviarlo. Prima di tutto si fa conoscere, si presenta dicendo: io sono. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Io sono. Poi aggiungerà: io sono colui che sono. Dio si presenta così, con questo nome che fa riferimento ai padri di Mosè. Si fa conoscere come uno che c'entra con la sua vita. non come una persona distante, astratta, che non ha niente a che vedere, ma come uno che è già dentro la sua storia. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E poi, dopo essersi fatto conoscere così come colui che c'entra per il passato, si fa conoscere come colui che c'entra per il futuro del suo popolo e della sua storia, e gli fa conoscere i progetti per il suo popolo. Il mio popolo lo chiama Dio, e Dio dice sempre così: il mio popolo. Non dirà mai il tuo popolo. Cioè, Dio non fa leva sui sentimenti affettivi di Mosè. Non gli dice: va, ti mando dal tuo popolo per salvare il tuo popolo. Voglio, no, ma Dio dice sempre: voglio salvare il mio popolo, ti mando dal mio popolo. Quindi non fa leva sui sentimenti che possono esserci nell'umanità di Mosè. Così Mosè, quando sarà inviato, non dovrà badare ai sentimenti che il popolo può far nascere in lui. A un certo punto la testardaggine del popolo può far nascere in Mosè anche un senso di disprezzo o di distanza dal popolo. Ma Dio non ha mai fatto leva sui suoi sentimenti. Dio lo manda perché lui ha deciso. Ho udito, dice il Signore, il grido, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso dove scorre latte e miele. Il grido di israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani lo tormentano. Ora va, io ti mando dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Dio ha visto e ha udito e quindi ha deciso l'intervento. E qui vediamo qui come Dio non chiede pareri a Mosè, non gli chiede delle indicazioni, ma gli dà solo un ordine: ora va, io ti mando dal faraone, fa uscire il mio popolo. Dio ha deciso di fare qualcosa per il suo popolo e lo dà da fare a Mosè. Incarica per questo l'uomo Mosè. Dio non interviene come gli uomini possono immaginarsi che interviene una divinità, non interviene con un atto magico, come dal di fuori, dall'esterno, ma interviene attraverso l'uomo. Attraverso Mosè. Quello che Dio vuol fare lo deve fare l'uomo che lui manda. Sappiamo delle resistenze di Mosè, che lui vede la propria incapacità, le proprie paure, le proprie diffidenze. E anche se Dio dà dei segni a Mosè, il segno del bastone che diventa serpente, il segno della mano, che la mano piagata, che mettendola sotto i vestiti poi si risana, nonostante questi segni, le paure, le incapacità e la diffidenza di Mosè non scompare. E quindi da parte sua Mosè non vorrebbe accettare questo mandato di Dio, ma Dio non cede: io ti mando. E quindi Mosè in tutta la sua vita dovrà fare riferimento a questa parola, non alle proprie forze, non alle proprie capacità, non alla propria intelligenza, non alle proprie trovate o invenzioni, ma deve far riferimento soltanto a quel io ti mando. Mosè dovrà sentirsi sempre come un mandato, che non agisce mai di propria volontà, e allora potrà sentirsi sempre le spalle al sicuro, perché c'è quella parola io ti mando. Come dire, sono io che mi impegno, ci sono io. Difatti, dice così, io sarò con te. Mosè avrà da combattere a destra e a sinistra, cioè avrà da combattere col suo popolo testone o testato e avrà da combattere col faraone, ma c'è sempre quel io ti mando che gli dà sicurezza, che gli dà pace. Viene mandato espressamente dal faraone, Dio lo manda proprio dal nemico numero uno, nemico del popolo e anche nemico suo personale, che certamente non gli crederà, che non ha motivi per credergli. E allora Mosè, proprio ancora di più, proprio per questo motivo, dovrà non fare affidamento su di sé, ma soltanto su colui che lo manda. E in tutte le difficoltà che Mosè incontrerà anche nel deserto, nelle difficoltà della solitudine più completa in cui verrà a trovarsi, perché nessuno, nemmeno suo fratello Aronne, in alcune circostanze lo appoggia, Mosè avrà soltanto questo sostegno, la parola io ti mando, io sarò con te. Questo stesso agire di Dio avviene lungo tutta la storia della salvezza e lo vediamo in un modo particolarmente forte ed efficace nella vita di Gesù. Gesù è il mandato. Egli ha questa coscienza di essere mandato, di avere a che fare, di aver da fare nel mondo solo quello che il Padre gli ha dato da compiere. Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi. Colui che Dio ha mandato proferisce la parola di Dio. E soltanto nel Vangelo di Giovanni almeno una quarantina di volte questa parola che Gesù stesso dice, pensando a se stesso, si definisce come colui che è mandato da Dio. Tantissime volte, cioè proprio almeno 40 volte dice colui che mi ha mandato, fa riferimento, sa di essere mandato, cerco la volontà di colui che mi ha mandato. Non so, io sono venuto nel nome del Padre mio. Qual è l'opera di Dio? Credere in colui che egli ha mandato. Così in questo continuo ripetersi quasi martellante in certi capitoli del Vangelo di Giovanni, di questa parola colui che egli ha mandato, colui che mi ha mandato, in questo ripetersi di questa frase Gesù fa risplendere il Padre, l'autorità del Padre, la presenza del Padre attraverso di Lui. Così Gesù santifica il nome del Padre attraverso la propria obbedienza proclamata apertamente. e Gesù trova la sua pace e la sua sicurezza in tutte le tentazioni e difficoltà proprio in questa coscienza di essere il mandato, l'inviato. Anche quando gli uomini lo rifiutano, proprio quelli a cui egli è mandato, anche allora il sapere di essere mandato lo fa stare sicuro e in pace, proprio perché c'è il Padre, c'è colui che ama il mondo, che tiene nelle sue mani la propria vita. Questa coscienza di essere mandato è fondamentale per Gesù, per cui egli stesso, quando sceglie i discepoli, li sceglie sapendo che poi li manderà e dirà appunto ai discepoli: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E quando Gesù prega il Padre durante l'ultima cena, dice ancora: come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Quindi Gesù i suoi discepoli li manda, dando loro questa fondamentale certezza che quello che essi diranno e faranno ha il sostegno dell'autorità e della potenza e dell'amore di Gesù, di colui che li manda. I discepoli dovranno sapere sempre di essere dei mandati, di essere persone che non agiscono secondo il proprio criterio, secondo la propria intelligenza, secondo la propria visione delle cose, ma di essere sempre dei mandati, degli inviati che devono far riferimento continuamente a colui che li manda. Così come Gesù continua a far riferimento, passo dopo passo, a colui che lo ha mandato, al Padre, così i discepoli dovranno fare riferimento continuamente a Lui. Queste parole, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, Gesù le dice ai discepoli soltanto nel giorno della risurrezione. Questo del mandato affidato agli uomini è frutto della risurrezione di Gesù. Quando Lui può far vedere ai discepoli che è vivo e che non muore più, che può essere sempre accanto a loro, anche se invisibilmente, allora li manda. Quando i discepoli lo hanno visto risorto, quando sono certi che lui non muore più, allora Gesù li manda. E li manda non a fare qualcosa, non a produrre delle opere nel mondo, ma li manda a testimoniare e ad annunciare, come il Padre ha mandato me. Il Padre per che cosa ha mandato Gesù nel mondo? Perché annunci l'amore di Dio, perché lo faccia vedere. Il Padre ha mandato Gesù nel mondo perché sia testimone del suo amore e della sua volontà. Così i discepoli sono mandati da Gesù per essere testimoni dell'amore di Gesù e quindi dell'amore del Padre, perché possano annunciare la buona notizia, il Vangelo. Questo è il mandato che Gesù dà ai discepoli e lo dà a tutti i suoi discepoli. Noi nella cultura che ci siamo fatti spesso pensiamo che il mandato di Gesù sia solo per i preti o per gente particolarmente consacrata, ma invece il Signore manda tutti i discepoli, la Chiesa riceve il mandato, quindi tutti i battezzati e cresimati sono dei mandati. E solo così il cristiano, qualunque cristiano, può avere chiarezza sulla propria identità di cristiano. Solo se il cristiano sa di essere un mandato da Gesù, a testimoniare la vita di Dio, l'amore di Dio, solo così i cristiani avranno luce e forza per districarsi nelle difficoltà che incontrano e potranno avere anche forza per sopportare ingiustizie, ingiurie e persecuzioni, che le incontreranno di sicuro. Ora, se i cristiani sanno di essere mandati a testimoniare l'amore di Dio, allora anche quando sono nella sofferenza, che la sofferenza venga da una malattia, che venga dal proprio peccato o che venga dal peccato degli altri, non ha importanza, sanno di essere mandati a testimoniare l'amore di Dio. Allora, se hanno coscienza di essere mandati e quindi di avere alle spalle sempre la forza del Signore, la sua presenza e la sua luce, allora potranno vivere con piena coscienza la propria vita, anche una vita normale, uguale a quella di tutti gli altri uomini, vita in famiglia, vita sul lavoro, vita nel paese, compiti normali che hanno tutti, però con questo sottofondo: io sono qui come un mandato. Il mio compito nel fare questo lavoro non è solo di fare questo lavoro, ma di portare in quest'ambiente l'amore di Dio, l'amore del Padre.